del dottor Fiotto.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Ma che musica stavi ascoltando?
Infatti ho cercato un disco per te, no?
Infatti.
Fuori questa cosa che non è che sia tanto carina.
No, mi piace. Che...
Ah, piace?
Che...
ah, allora ti piace, va bene. Questa è Las Palmas. Vedi chi è questo... musica di questo artista qui.
Marco Tanzini.
Insomma, è distensiva questa musica, distente, certo. Distente. Distende.
Las Palmas è un quartiere, credo, californiano.
Oh, non te lo so dire, tu sei più esperto di me perché giri sempre. Allora, visto che questa musica fa diventare un po' più calmi.
Più calmi, la teniamo di sottofondo.
E ha detto al dottor Piotto, qui abbiamo tre temi. Ipertensione arteriosa, osteoporosi e attività fisica. Scegliene uno di questi. Beh, ha detto, prendiamo ipertensione arteriosa.
Sì, ipertensione arteriosa. Ma questo che cos'è? L'aggiornamento che arriva con Frate Indovino?
Sì, Frate Indovino manda ogni mese un giornaletto di questi.
Ma dimmi una cosa, ma il calendario?
Cioè, c'è. A me lo hanno mandato. Vuoi pure te?
Sì, sai perché? Perché io ogni giorno scrivo il... il santo del giorno e ho visto che non è che stanno tanto d'accordo i calendari tra
no,
loro.
No, aspetta, ora ti dico una cosa, non è che non stanno d'accordo, che i santi del giorno sono talmente tanti che ne metto uno, il più importante, per esempio come San Matteo, lo mettono tutti perché è un evangelista, no? E poi ci sono i santi minori per modo di dire, tra virgolette, più conosciuti, perché i santi sono tutti uguali.
I santi sono tutti santi.
E quindi perciò capita questa cosa.
Ma dimmi un attimo, ad esempio oggi che santo è?
Oggi? Ho letto lo salva questa mattina, adesso te lo dico. Eccolo qua, vedi? Oggi è 26, Sant'Alfredo Re. Poi c'è anche San Folco, San Damiano, San Albino. E poi non finisce qui, perché qua ci sono gli altri. Oggi è anche Santi Luciano e Marciano, Beato Damiano... perché sono magari santi e allora riportano quelli più noti alla gente, ma sono e un'infinità che non ti dico.
Sì, quanti sono i santi? Santi sono tanti, sono migliaia, penso.
Ma miliardi?
No, miliardi no, dai, migliaia.
Lassù è pieno il paradiso, ma sapevi quanti sono.
Sì. Comunque dai, veniamo a noi.
Veniamo a noi.
Tu stavi dicendo che volevi introdurre un argomento.
Questo qui l'abbiamo trattato tante volte.
L'ipertensione, vogliamo parlare dell'ipertensione arteriosa o volevi parlare dell'osteoporosi?
Osteoporosi, ma anche questo abbiamo detto tante volte, però sì. Insomma...
Allora, l'ipertensione, diciamo che l'ipertensione... Cioè, parlo dell'ipertensione.
L'ipertensione,
Lo sai perché? Perché io vado in piscina adesso, no? Comincio ad andare in piscina. E ho fatto la visita e ho visto che c'ho la minima un pochino alta.
Lo vedi?
Ai, è vero che... Ho la minima un pochino alta dopo aver nuotato, perciò molto probabilmente semplicemente dallo sforzo. Però diciamo, insomma, non va bene. E perciò ne parlo in prima persona. Innanzitutto diciamo che cos'è l'ipertensione. L'ipertensione è la pressione che c'è sulla parete, diciamo, sulle arterie di... L'arteria, ve lo ricordate, no? È elastica, nel senso si gonfia... E poi automaticamente, come se voi tirate un elastico, poi questo elastico rilascia e quando rilascia spinge in avanti il sangue.
Ma il sangue ha impulsi?
Il sangue va a impulsi, bravo.
Impulsi.
Ha impulsi, bravo. Ogni sangue... volta che pulsa il cuore, butta fuori sangue.
E poi
il sangue va nella...
Si rilascia, no?
Il sangue va in questo tubo elastico, questo tubo elastico si dilata e poi si contrae. La dilatazione e la contrazione è praticamente la misurazione della pressione. E diciamo la pressione, appunto, i valori standard della pressione sono 120-80. Non è sempre così, perché logicamente in un bambino potrebbero essere dei valori un pochino troppo alti, mentre in un adulto potrebbero essere valori troppo bassi, nel senso che a seconda dell'età poi c'è una certa oscillazione. C'è una certa oscillazione, diciamo, appunto, della pressione minima, pressione massima. Quello che volevo dire, partendo da parametri standard 80-120, L'ipertensione perché è importante? Innanzitutto perché può identificare delle patologie gravi, ad esempio la patologia cardiaca, ok? Però diciamo un'alterazione della pressione potrebbe essere dovuta a una patologia legata al cuore, potrebbe essere legata a una patologia gastrointestinale.
Perché, pure quello, sì.
Ma è normale perché lo stomaco attira sangue, perciò potrebbe dare una problematica anche a livello pressorio. Però parliamo dell'ipertensione, quella in borderline, quella semplice. Io non vorrei, per un motivo molto semplice, perché se qui parliamo dell'ipertensione, quella importante, entriamo in un campo prettamente medico, nel senso l'ipertensione, ve lo dico proprio con cuore in mano, non può pensare di curarla un erborista o un farmacista. L'ipertensione la cura il medico, se non addirittura lo specialista, cioè il cardiologo. Perciò noi parliamo di un'ipertensione borderline semplice, diciamo un 90-130, 90-140, diciamo un'ipertensione leggermente, cioè un'ipertensione leggera. Allora, la prima cosa da dire è che è molto importante che l'ipertensione, se c'è un'ipertensione, sia alta, sia la minima che la massima, cioè se i valori normali sono 80-120, nel caso i valori fossero 90-130, è meglio che entrambi i valori siano alti che non un solo valore sia alto.
Ah, devono viaggiare insieme.
Bravo, cioè diciamo la forchetta, la distanza che c'è fra la minima e la massima, più ampia è e meglio è. Questo perché? Perché sta a identificare che il cuore funziona molto bene. Nell'ipotesi noi dovessimo avere una pressione 100-110,
non va bene.
Pressoché impossibile, diciamo, siamo in una situazione estremamente pericolosa, perché significa che il cuore non funziona bene. Perciò possiamo andare incontro o a un infarto o a un collasso, cioè nel senso che il cuore in questo caso non pompa sufficientemente bene.
Scusa, ma quanto abbiamo detto, no? 80-120, sono quanti sono? 8, 4, 2, 40?
40, di
40.
Se, diciamo più o meno quello è il valore minimo di distanza tra la minima e la massima.
Ah, questo è un valore minimo?
Un valore standard. Valore, ecco. Un valore fisiologico.
Allora, se questo valore si accorcia è pericoloso.
Diciamo che è peggio che non un'ipertensione.
Se si allarga va bene.
Va bene, è premesso parlando sempre di valori all'interno della norma. È normale che se voi avete 80-180... lì dovete andare immediatamente dal medico, cioè lì stiamo parlando di valori, io parlo di valore borderline, mettiamo diciamo un valore che va da 70-140, più o meno stiamo parlando di questo, ok? I valori tanto più sono vicini, tanto più si vede che la funzionalità del cardiaco è una funzionalità non brillante, diciamo così. Qual è il grande problema? Dove c'è il grande problema? Il grande problema c'è, come nel mio caso, che il valore della pressione minima è alto, perché abbassare la pressione massima è relativamente facile, nel senso con un diuretico si abbassa tranquillamente la pressione alta, mentre quando si parla di pressione minima alta, lì dovremmo fare un discorso estremamente più complesso. Infatti dovremmo agire non soltanto a livello della pressione, ma a livello anche di fluidità del sangue, e dobbiamo agire su vari livelli, a livello linfatico, diciamo c'è un'azione più complessa, dopo spiegheremo quali sono i prodotti da usare. Prime regole, quando c'è un'ipertensione, regola numero uno, l'alimentazione, il caffè, il sale.
Aspetta. Per
tu hai una patologia, nel senso facciamo il caso, tu c'hai 90-140.
Io ho di solito 70-140.
Ok, tu c'hai una pressione, tu c'hai una leggera ipertensione nella massima, però
dipende anche dall'età però.
Sì, dipende dall'età, ma poi non solo, ma tu c'hai una funzionalità cardiaca ottima, perché la forchetta
che c'è tra l'una e l'altra
è ottima, addirittura direi che è ideale.
A volte anche 60.
Ti dico che è ideale perché il doppio della pressione è è l'ideale nello standard naturale.
7 su 14.
Sì, quello però uno standard, non è uno standard scientifico, è uno standard
così si...
diciamo più che si avvicina più alla naturopatia che alla medicina tradizionale, perciò lasciamolo un po' aperto. Diciamo che la tua pressione è una pressione, sì, leggermente alta, però voglio dire, è una pressione che sta all'interno della norma perché la forchetta è molto ampia, perciò vuol dire che il cuore funziona molto bene. Perciò tu, io, se tu vieni a me e mi dici, Umberto, c'ho questo tipo di patologia, io ti dico, per me tu...
c'è niente.
Sta a posto. Ok? Quello che voglio dire, mettiamo una patologia, parliamo di una patologia semplice, 90-140. Ok? L'ipertensione leggera, leggermente sopra la norma, non dà grossi problemi, perché comunque sì, è una leggera ipertensione, ma poi lì, molto probabilmente non c'è patologia cardiaca, non c'è niente. Che cosa bisogna fare? La prima azione è l'alimentazione. Non esiste terapia antipertensiva se non viene affiancata a un'educazione alimentare. Regola 1, il sale.
Niente sale.
Via, proprio il sale, via. Allora dice, ma a me non mi piace l'insalata, sciapa così. Ci mette dei semi di girasole, dei semi di papavero, dei semi di finocchio, ci mettete un po' di curcuma, ci mettete un po' di sesamo.
No, scusa, si abitua pure la gente, no? A un certo momento mangia sciapa.
Assolutamente sì, però io sto dando dei piccoli consigli per chi volesse mangiare un pochino questa sapore. Oppure mettete l'aceto, mettete il limone, ok? Perciò regola numero 1, il sale. Regola numero 2, tutti gli adrenergici, caffè. Il caffè aumenta la pulsazione cardiaca, aumenta la pressione. Caffè al ginseng, caffè al guaranà, tonici vari, cocaina, tutto quello che alza che tiene sveglio, alza tutto la pressione. Tanto più avete in circolo l'adrenalina, tanto più la pressione si alza. Ok? Perciò diciamo che il discorso è un discorso come si può dire, è un discorso
bisognerebbe fare a meno di sta roba.
Bisognerebbe fare a meno di tutto ciò che dà eccitazione. Anche il nervosismo, cioè la rabbia è uno dei grandi problemi nell'ipertensione.
La rabbia è la pressione si alza.
Si alza perché aumenta l'adrenalina. Perciò tutto ciò che aumenta l'adrenalina, tutto ciò che tiene sveglio, tutto ciò che nervosisce andrebbe eliminato. Ok? Perciò regola numero 1, caffè e sale, via. Via.
Ma se uno, per esempio, il caffè e sale ne usa poco o quasi niente, che succede? È bene prendere un po' di roba.
Allora, bisognerebbe vedere sempre da che punto parti, nel senso che io ad esempio adesso che ho sta cosa prendo 2 caffè al giorno, ma io mediamente ne prendo 7 di caffè.
E allora lo vedi? Devi ridurre?
Io ho ridotto a 2.
A 2?
Nel senso ne prendo uno la mattina e ne prendo uno...
dopo pranzo?
No, prima che vado in negozio. Diciamo 2 al giorno ne prendo. Diciamo che sono passato da 7 a 2. Nel senso, poi ognuno di noi conosce se stesso. Certo che se tu c'hai un'ipertensione, tu ce l'hai, tu non lo bevi il caffè, tu quanti ne bevi? Tu bevi un caffè al giorno, se non sbaglio.
Sì, mezzo.
Appunto, vorrà dire che tu lo dovrai togliere completamente. Bisogna sempre vedere da che punto si parte. È come il sale. Il sale io l'ho tolto, perché io di sale ne uso veramente poco. Certo che se mi ricordo mia nonna con un chilo di sale ci faceva 3 giorni, nel senso che ci salava pure il latte, pure nel caffè il latte metteva il sale, perciò vuol dire, poi bisogna vedere molto.
Eppure un po' di sale, io mi ricordo che ho fatto il militare, la mattina no, ci davano il latte, il caffè e il latte, e ci mettevano pure un po' di sale dentro, ce lo mettevano perché dava più sapore, capito?
Pensa di...
No, un po', ma poco, un poco. Se tu hai provato mai a mettere un po' di sale?
No, per l'amor di Dio.
Ma mica tanto, ho una pizzicata proprio.
Però ecco, quello che voglio dire, una cosa importante, è togliere tutto ciò che dà ritenzione idrica, perciò il sale, e tutto ciò che innervosisse. Diciamo, questi sono i due grandi componenti a livello alimentare, ok?
I grassi c'entrano niente?
Guarda, i grassi c'entrano come effetto rebound, nel senso che possono centrare perché il sovrappeso agisce poi a livello circolatorio. Abbiamo detto centinaia e centinaia di volte: colesterolo, fumo, glicemia alta, ipertensione sono, diciamo, vogliamo sentire?
Sì, sì, sentiamo un po' che c'è qualche problema. Pronto? Se senti poco, dice quella signora, la signora Laura Marozza, che dice? Che dice Laura Marozza?
Emotiva, che manda sulla pressione. Infatti a casa mia sono morti tutti con il nervoso scosso, che ha mandato la pressione a 100, a 300 e via discorrendo. Sono morti tutti di infarto. E io pure stavo emotiva come la razza di mio padre. Infatti mi hanno detto che da mangiare sempre eliminando il sale, sempre. Però dice che non dipende dall'alimentazione, bensì dall'emozione che uno prova.
Certo.
Allora a me, ultimamente mi era andata a 160, 110 e adesso sta proprio a secchetto proprio. E allora mangio tutto sciapo e il caffè prendo quello decaffeinato e due volte al giorno. E pare che quello non mi eccita, rimango normale e calma, insomma.
Certo.
E prendo le pasticche normalmente perché papà mi ha dato pure il tachicardia. E prendo le pasticche per tachicardia e prendo le pasticche per mandare giù la pressione alta.
Certo.
E poi devo stare attenta a tutto, insomma. E perciò dico, non è per forza l'alimentazione che manda
no.
giù. Anche l'emozione può succedere.
Certo.
Infatti mio padre e mio fratello sono morti in seguito a una inquietudine, insomma, che sono arrabbiati con delle persone che gli avevano fatto dei torti. Dopo pochi giorni si sono sentiti male e sono morti. Perché gli era andata sulla pressione e gli è scoppiato il cuore.
Certo.
Vabbè, scusate, grazie.
Scusate, no, ma mancherebbe altro. Ok, grazie.
Quello che dice il dottor Piotto.
Sì, ma poi, ecco, appunto, lo sto dicendo, tutto ciò che alza l'adrenalina, alza la pressione. Cioè, perciò, quello che stavamo dicendo prima, il caffè è un adrenergico, cioè alza l'adrenalina. La rabbia alza l'adrenalina. Il ginseng alza l'adrenalina, il guaranà alza l'adrenalina, cioè diciamo tutto ciò che dà rabbia, cioè che aumenta l'adrenalina, automaticamente aumenta la pressione, perciò bisogna cercare di tenere...
Anche i giocatori, gli atleti allora, la stessa cosa avviene per gli atleti, no? Che ci mettono tanta...
Ma loro hanno un sistema cardiocircolatorio che funziona benissimo, quella è la differenza.
differenza.
Nel senso che ha detto la signora, diciamo, lo stato emotivo gli ha portato l'infarto, cioè parliamoci chiaro. Se tu stai bene con il cuore, con una pressione a 300 magari mi sembra un po' esagerato, ma diciamo con una pressione a 200 non muori, cioè non si muore con la pressione a 200. Se il cuore è compromesso, non sostiene un'ipertensione così alta, cioè quello che stavamo dicendo prima, nel senso, perché tu prima mi hai parlato dei grassi, i grassi non hanno un'azione diretta sull'ipertensione, però è pure vero che se una persona ha il colesterolo alto, ha la glicemia alta e fuma, il rischio di infarto è esponenziale. Per quello il quadro clinico non va mai visto a se stesso, ma va visto sempre nella persona alla sua totalità. Comunque quello che io volevo dire è la cosa importante, che quando la patologia è grave, come abbiamo sentito la signora, giustamente serve il farmaco, cioè, serve il farmaco antipertensivo e serve il farmaco che controlla, diciamo, il cladalacrono, non so che farmaco, il farmaco che tiene sotto controllo il cuore. Dove la fitoterapia è molto forte? Nella piccola patologia, cioè nell'ipertensione lieve, cioè se uno, come dicevamo prima, ha 90, 130, 140 e non vuole iniziare a prendere il farmaco, le due grandi piante che agiscono sull'ipertensione sono le tre grandi piante, l'aglio, il biancospino e l'ulivo. L'aglio ha un effetto proprio ipotensivo, nel senso che abbassa nella sua totalità la pressione.
Come si chiama questo?
L'aglio.
Ah, l'aglio.
Aglio.
Aglio, aglio,
aglio,
aglio.
Però diciamo che io l'aglio tendo un po' a consigliarlo poco, pur essendo una pianta straordinaria. Per quale motivo? Perché l'aglio comunque
la passività di gestione
puzza l'arido, diciamo, poi diventa, voglio dire, quando si somministra un integratore o un farmaco deve essere anche facile, nel senso che la persona
lo accetta.
Perché ti spiego, se tu hai mal di gola e ti passa il mal di gola con l'aglio, te lo prendi 2-3 giorni e il mal di gola è passato. Ma se tu hai un'ipertensione, la terapia la devi fare per mesi, perciò in quei mesi, vuol dire, tu non puoi rimanere per mesi con l'alito che puzza, perciò si tende a dare dei rimedi che non abbiano questo tipo di effetti collaterali. I due rimedi che io consiglio per eccellenza sono il biancospino e l'ulivo. Il biancospino è un cardioregolatore, praticamente diciamo che è una pianta che regola le pulsazioni cardiache. L'ipertensione molto spesso è affiancata a una tachicardia, perché? Perché la pressione aumenta e aumentano pure la velocità delle pulsazioni cardiache. Molto probabilmente la persona che è stata ipertesa, se noi avessimo fatto un elettrocardiogramma al papà della signora che ha telefonato, le pulsazioni sarebbero andate sicuramente a 200, sarebbero state pulsazioni molto alte. Per quale motivo? Perché la rabbia aumenta l'adrenalina, aumenta la contrazione cardiaca, automaticamente si arriva all'infarto. Perciò diciamo che l'azione del biancospino è un'azione cardioregolatore, nel senso che è un'azione che regola la pulsazione cardiaca. Non solo, il biancospino è un sedativo, perciò ha questa azione sedativa, perciò noi andiamo a calmare la persona. Calmiamo la persona, gli abbassiamo l'adrenalina, la rendiamo più calma, automaticamente rendiamo un pochino la pressione più bassa. Perché il più delle volte queste ipertensioni lieve sono tutte emotive. È difficile che sia legata a una patologia, ok? Perciò il biancospino ci aiuta, è una pianta molto sicura e ci aiuta a 360 gradi. Ci aiuta per il cuore e ci aiuta soprattutto a livello emotivo. Mentre l'ulivo, che è una pianta straordinaria, l'ulivo è una pianta incredibile, è una pianta piena di proprietà terapeutiche. L'ulivo abbassa la pressione minima ed è uno dei pochissimi rimedi che abbassa la pressione minima. L'ulivo abbassa la pressione minima, perciò che cosa significa? Biancospino, abbassi le pulsazioni cardiache, rendi calma la persona, ulivo abbassa la pressione minima. Diciamo che basta semplicemente questi due prodotti, biancospino e ulivo in tintura madre, per abbassare queste lievi ipertensioni. E vi garantisco che funziona benissimo. Come prenderle? Io di solito le consiglio in tintura madre, cioè le consiglio in gocce. Perché uno le può regolare, perché comunque sono facili di somministrazione, e poi a seconda l'ipertensione che noi andiamo a affrontare ci possiamo regolare con il numero di gocce. E poi la tintura madre di olivo mantiene tutte le caratteristiche delle foglie dell'olivo della pianta fresca. Tenete conto che storicamente l'olivo si faceva in tisana e si beveva per l'ipertensione, perché abbassava proprio la pressione. A fianco a questo potremmo fare un'azione legata alla diuresi. Voi, tutti conoscono delle persone che sono ipertese e tutti quanti sanno che prendono il moduretic, prendono il diuretico, ok? Ci sono in natura dei diuretici molto buoni, la pilosella, il diuretico per eccellenza, la betulla. Perché questi diuretici servono? Servono per quale motivo? Perché comunque, eliminando liquidi, automaticamente abbassano la pressione. Perciò diciamo, con un'azione drenante fatta da un diuretico, che può essere pilosella e betulla, e un'azione diretta sul cuore, sulla pressione, fatta da biancospino e ulivo, noi riusciamo tranquillamente a controllare una lieve ipertensione.
Bene, bene. Va bene.
Ho stupito?
No, va bene.
Però vi ripeto.
No, dell'ulivo non lo sapevo.
Ulivo, biancospino è un diuretico, perciò pilosella e betulla. E poi, consigli fondamentali: no al caffè, no al sale e bevete tanta acqua, perché dovete
non liquori, però poi non ne parliamo.
L'alcol è devastante, perché l'alcol ha un'azione stranissima. Perché l'alcol ha un'azione all'inizio vasodilatatrice, ma dopo vasocostrittore, cioè
prima allarga
e poi stringe.
Poi stringe.
Sì. L'azione vasodilatatrice lo dà il calore, mentre l'azione vasocostrittore la dà proprio l'alcol, nel senso che l'alcol dà una vasocostrizione periferica, che significa che i capillari si chiudono. Questo che cosa fa? Questo aumenta la pressione. Questo aumenta la pressione. Assolutamente sì. L'alcol è uno dei grandi problemi nell'ipertensione. Diciamo che poi dopo ci sono tutte le funzionalità parallele, ad esempio sembra assurdo, ma una buona funzionalità epatica e digestiva aiuta l'ipertensione. Per quale motivo? Perché c'è meno apporto di sangue a livello dello stomaco. Ci sono delle persone, c'è un mio amico Luca Bonanni, lui quando mangia le mani diventano bianche, perché c'ha un tale apporto di sangue allo stomaco che c'è proprio una come se si svuotassero le mani. Se svuotassero di sangue. Di sangue. Questo che cosa significa? Che la digestione, ok, tende a tirare a sé il sangue. E che cosa fa il nostro corpo di contro? Fa una vasocostrizione nella periferia. La periferia del nostro corpo sono le dita dei piedi e le dita delle mani. Questo, facendo questa vasocostrizione, aumenta la pressione. Una buona funzionalità digestiva rende molto più facili i processi digestivi, richiede molto meno sangue e soprattutto il sangue va molto più veloce. Perciò diciamo che questa azione, l'apparato digerente, per quanto possa sembrare lontano dalle problematiche di ipertensione, a volte può dare problematiche di ipertensione. Il colesterolo, ad esempio. Il colesterolo in ipertensione non è tanto importante a se stesso, ma il colesterolo forma delle placche e in una persona ipertesa può dare la problematica dell'infarto perché stacca la placca. Perciò diciamo che quando una persona muore di infarto non è mai una componente unica. La componente è sempre una componente, diciamo, associata da varie patologie. La patologia principale è la patologia cardiaca, logicamente, perché la cosa che è più affine alla circolazione è il cuore. Il cuore la pompa e le vene, le arterie sono tutta la tubatura che c'è, perciò vuol dire che due sono interconnesse. Però non ci dimentichiamo mai che una buona ossigenazione, perciò una buona respirazione, una buona digestione sono poi alla base di un ottimo funzionamento per il sistema cardiocircolatorio.
Allora a questo punto conviene che fare un'analisi generale di tutto il nostro corpo,
diciamo,
una volta all'anno.
Lo sappiamo, nel senso che...
Però non, molte persone non lo fanno,
però io quello
ogni,
che dico,
ogni cent'anni la fanno.
Però io dico, se voi ci avete sonno dopo mangiato, se vi sentite il cuore in gola, se ci avete tachicardia, cioè voglio dire, uno deve anche cominciare a saper leggere il proprio corpo, sentire il proprio corpo, nel senso che uno dei grandi sintomi dell'ipertensione è il mal di testa. Mal di testa,
sì.
Le pulsazioni, cioè uno sente pulsare, cioè voglio dire, allora la pressione misuratevela, perché tanto male non fa, ok?
Ogni tanto,
anche perché se muore, cioè nel senso, io dico che per cuore, soprattutto un uomo dai 40 ai 50, per non saperne leggere né scrivere, un elettrocardiogramma ogni 2-3 anni
tocca farlo,
insomma, che io dico, tanto se oggi l'uomo, diciamo, che va dai 40, dai 35 ai 55 muore per due cose, tre cose fondamentalmente: incidente stradale, infarto e tumore. Non è che si muore di qualche cos'altro. Una volta morivi di infezione, morivi perché ti sparavano alle spalle, morivi perché andavi in guerra, morivi perché rimanevi schiacciato dalla pala meccanica. Voglio dire, anche se ancora muore troppa gente nel lavoro. Però quello che voglio dire, tendenzialmente la patologia infettiva è una patologia che ormai è finita. Non c'è più, non si muore più di infezione. Ok? Mentre le grandi morti ci sono tumore, incidenti stradali e infarto. Tumore, antiossidanti. e lì dobbiamo vita sana in corpo sano. Incidenti stradali, amore mio, incidenti stradali, insomma,
dice, io devo fare.
E lì dovete guidare un po' più di prudenza. A livello l'infarto bisogna controllare il sistema cardiocircolatorio. Il sistema cardiocircolatorio fondamentalmente dipende da due cose: l'ipertensione e la funzionalità cardiaca. Perciò non andate troppo in sovrappeso, quella è la cosa fondamentale, perché altrimenti affatica del cuore. Fate sempre moto. Io non vi dico di fare la maratona di New York, di Oslo, però voglio dire.
Torniamo all'altro tema, attività fisica.
L'attività fisica è fondamentale. L'attività fisica è fondamentale. Io ad esempio vedo un sacco di bambini grassi. Io sono molto preoccupato. Perché poi sembra che nessuno se ne accorge. Io vedo un sacco di bambini obesi. Io ne vedo troppi.
Quello dipende dalla troppa alimentazione, no?
Guarda,
super alimentati.
Guarda, io faccio un esempio sempre sciocco. Se io dovessi mangiare come mangiava mio nonno, io adesso peserei 150 kg.
Ma quello è il rapporto, però mio nonno, rapporto all'energia che l'uomo consuma, no?
Ma mio nonno si alzava alle 4 della mattina. Alle 5 della mattina stava in campagna, tornava a mezzogiorno, riusciva a mezzogiorno e mezzo, lavorava fino a che tramontava il sole e tornava a casa. Cioè io levo la scatoletta, do la scatoletta. Cioè, voglio dire. Allora il bambino purtroppo oggi, io non credo che il bambino sia iperalimentato, il problema è che il bambino non si muove più. Perché io andavo a giocare a pallone da bambino, ma io ho 43 anni, non ce n'ho 75, ok? Oggi i bambini giustamente, non lo so, non voglio fare la morale, non mi interessa neanche. Gioca alla PlayStation. Alla PlayStation non si consumano calorie, eh?
No.
Oggi il bambino fa sport o in piscina o al calcio.
O al computer. No, al computer sta lì come fa il resto.
Però ti dico una cosa, oggi il bambino va a scuola a calcio. Il bambino non gioca a pallone nei prati. Il bambino va a nuoto, cioè fa uno sport, ma due ore alla settimana. Cioè il bambino, io quando giocavo a pallone uscivamo, arrivavamo a scuola, tornavamo a casa, uscivamo il pomeriggio, giocavamo fino alla sera e poi tornavamo a casa. Il moto primitivo non c'è più nei bambini. I bambini si muovono meno. Giusto, è sbagliato, non lo so, non lo voglio sapere, è giusto, io penso pure che la società è questa, punto e basta, cioè non è che possiamo ragionare per grandi sistemi. Quello che dico è che sicuramente in base al fabbisogno calorico che hanno oggi i bambini si alimentano troppo e si alimentano male.
Esatto.
Non solo troppo, perché l'uso comune di merendine, pastarelle, Nutella, cracker, caramelle e schifezze varie è diventato pandemico ormai. Questo perché? Perché a casa si cucina sempre meno. A casa si cucina sempre meno. E secondo me a cervelli più o meno stiamo bene. Perché bene o male la figura della casalinga, tra virgolette, ancora c'è. In una società dove i genitori lavorano tutti e due, è normale che non si cucini più. Perciò il bambino sa merenda, c'ha fame, mangia la merendina, se a pranzo c'ha fame mangia quattro salti in padella, se la sera c'ha fame si mangia la pizza. Però io quello che dico, ecco, lì io ad esempio ci stanno patologie di ipertensione anche nei bambini, cosa che hanno patologie praticamente sconosciute fino a 30 anni fa. Il colesterolo, i bambini hanno colesterolo alto.
Pure?
Sì. Adesso c'è tutta una serie di integratori che si dà ai bambini per il colesterolo, a base di omega 3. Cioè il colesterolo nei bambini è una cosa che non sarà mai visto. Perché? Perché l'obesità infantile è cresciuta a dismisura. Perciò il contesto dell'ipertensione è importante che sia in un contesto ben più generale, che sia un contesto proprio di salute generale, non sia soltanto visto come un fattore ipertensivo e basta.
E un bambino, diciamo, che va, fa la quinta elementare, per esempio, no? Più o meno, quanti anni ha? 10, 11, una cosa così? Sì. La pressione arteriosa come dovrebbe essere?
Dovrebbe essere un pochino più bassa di quella normale.
Più bassa?
Sì, leggermente più bassa. Diciamo che dovrebbe stare sui 70-110.
Ah, ecco. Cioè la massima un po' più bassa.
E anche la minima.
Pure la minima.
Sì, dovrebbe essere leggermente più bassa.
Cioè la forchetta si riduce un po'?
No, la forchetta è sempre la stessa. Sempre è la stessa. Si abbassa un po' la pressione. Ma i problemi ipertensivi nei bambini cominciano ad esserci. Ma il bambino... Parliamoci, il quadro clinico dell'iperteso è molto difficile quando una persona sia soltanto ipertesa, perché l'ipertensione è sempre data da una,
insieme di cose,
da un insieme di cose, che parte sicuramente dal cuore. Allora, nell'anziano c'è la patologia cardiaca, nel bambino c'è l'affaticamento cardiaco che è dato dal sovrappeso, che è dato da tutte quelle cose che abbiamo detto fino adesso. Perciò un bambino in sovrappeso molto probabilmente è un bambino leggermente iperteso. Cioè la problematica, quello che io dico, la problematica va vista tutta in contesto generale, non va vista solo nel contesto particolare.
Eh sì, però bisognerebbe fare delle analisi ogni tanto.
Assolutamente sì. Ma guarda, se c'è proprio una persona che è controllata è il bambino. Perché il bambino logicamente si ammala molto.
Ah, dice allora.
Eh beh certo, perché il bambino, voglio dire, il bambino tempo l'influenza sicuramente la prende. Perché andando a scuola l'influenza la prende, perciò dal medico almeno una, se non due volte l'anno. No, minimo ci va. Guarda, un bambino mediamente ci va, sì, almeno due o tre volte l'anno ci va dal medico.
Minimo.
Secondo me mediamente in Italia ci vanno almeno una volta ogni due mesi. Ci vanno dalle 6 alle 10 volte l'anno. Perciò. Ma poi, quello che voglio dire, ma se tu vedi un bambino esile, che corre, che sta bene, non ti verrà mai in mente che c'è un problema di ipertensivo, o di colesterolo alto o di glicemia alta. Logicamente la problematica è una problematica legata poi, ad esempio, al sovrappeso, all'affaticamento, alla sonnolenza.
Cioè sono gli stessi
che stanno nell'adulto.
Che stanno nell'adulto.
La differenza sta nella patologia cardiaca. Logicamente il bambino molto difficilmente c'ha una patologia cardiaca, perché se c'ha pure la patologia cardiaca, alla fine. Ma di solito la patologia cardiaca, se c'è una patologia congenita, è molto difficile che un bambino abbia un cuore affaticato o abbia, che ne so, un cuore che ne so, una tachicardia. Il bambino... Oppure, come diceva la signora, un'ipertensione emotiva. Anche se adesso devo dire che i bambini a livello emotivo stanno subendo delle pressioni molto forti, soprattutto però gli adolescenti più che i bambini. Io sto vedendo tantissimi adolescenti che soffrono di attacchi di panico.
Ah sì?
Sì.
E che è dovuto questo? Da che cosa è dovuto?
Bravo, mi ha fatto la domanda, però la prossima volta me la fai questa domanda. Perché qui parliamo fino alle 4 di oggi pomeriggio.
No,
guarda, da che cosa è dopo te lo dico molto semplicemente. Perché oggi, secondo me, i bambini si trovano ad affrontare una situazione sociale drammatica. Per la prima volta i bambini si trovano, ad esempio, a non avere la famiglia. Questa è la realtà dei fatti. È inutile che ci stiamo girando intorno. Bene o male, l'Italia è stata una nazione basata sulla famiglia. La famiglia in Italia è saltata. Cioè noi parliamo, però fondamentalmente in Italia la famiglia è saltata. Oggi 28 matrimoni su 100 saltano. Se io oggi mi sposo, ho una possibilità su 3 di separarmi. Una su 3. Questo dice tutto. Le pressioni dall'esterno sono molto forti. Pensate ai media, la pubblicità,
sì, come no.
Cosa che noi non abbiamo avuto. Adesso è molto facile dire, vabbè, però un bambino che tutti i giorni si vede bombardato dal divo del momento, che si mette addosso le scarpe che costano 300 euro, lui non se le può permettere, per noi non era importante perché il messaggio mediatico non c'era. Oggi il messaggio mediatico è molto forte. Non per niente problemi come l'anoressia e la bulimia sono problemi estremamente diffusi, cosa, con patologie che 20 anni fa praticamente non esistevano. Perciò diciamo che secondo me l'adolescente oggi si trova una pressione dall'esterno estremamente forte, una pressione che non è attutita all'interno della famiglia. Oggi la famiglia è la scuola, oggi la famiglia sono gli amici, perché effettivamente la famiglia assente.
Questo è un altro argomento.
Ma però
è
la realtà.
Sì, sì, no, voglio dire.
Cioè, voi, ma quando noi parliamo di depressione, ma di che parliamo? Allora, io l'ultimo corso che ho fatto, c'è stato un medico straordinario, lui ha detto una cosa giustissima, noi siamo andati a cercare le patologie genetiche. Si è visto che le patologie genetiche incidono meno del 5%. Ok? Le patologie ambientali, cioè le patologie correlate e legate all'ambiente, sono superiori all'80%. Se c'è tumore ai polmoni, perché si fuma, perciò la condizione è ambientale. Se c'è una depressione in una zona, ad esempio industriale, dove chiude una fabbrica e licenzia 1000 padri di famiglia, la condizione ambientale, perché se tu oggi sei un padre di famiglia che ha 2 figli, c'ha il lavoro, sta tranquillo e domani l'azienda gli manda una lettera e ti dice tu sei licenziato, è il minimo che ti prende la depressione. Perciò la condizione ambientale oggi è causa di circa l'80% delle patologie. E la famiglia è una condizione ambientale.
Esatto.
Non so se tu mi trovi d'accordo.
No, no, è così.
Cioè, la famiglia, l'inquinamento.
Come, un sacco di cose.
Cioè, tutto ciò che ci circonda, sì, a sì, tutto tondo. Cioè, alla fine, la condizione ambientale è una condizione che si trascura sempre, ma non è possibile trascurarlo. Cioè, la centrale a carbone che devono fare a Civitavecchia, non so se l'hanno fatta o non l'hanno fatta. Ma se tra 20 anni a Civitavecchia ci saranno i tumori al polmone che sono aumentati del 10%, ma secondo voi che è la mano divina che ha messo la punizione di Dio? Che pensate che sia? Sarà colpa del carbone? O no? Cioè, se a Malagrotta c'è un'incidenza di patologie degenerative maggiori che nel resto della provincia di Roma, ci sarà un motivo.
E certo, la questione ambientale, c'è da fare.
Poi la questione ambientale è anche la condizione, cioè se voi avete la condizione familiare, un bambino nasce figlio di un medico e un avvocato, che stanno bene insieme, sono ricchi, sono belli, li porta in vacanza, li fa studiare, gli compra i libri, gli insegna l'inglese, lo spagnolo, l'italiano, il pianoforte, il cavallo, lo manda nelle migliori scuole che ci sono. Ma secondo voi c'ha le stesse possibilità del poveraccio che nasce a Bagnoli? No.
No,
punto. Cioè, non è che ci stiamo prendendo in giro. Perciò la condizione ambientale, che è una condizione che si esclude a priori nelle patologie, invece è estremamente, estremamente importante.
Va bene, allora noi adesso dobbiamo chiudere, perché Sandra è venuta giù, non dico col bastone, ma quasi.
Io speravo che venisse giù con qualcosa da mangiare, invece non è venuto giù col mattarello.
Va bene, allora vi ringraziamo dell'ascolto.
E ci sentiamo mercoledì no.
Mercoledì prossimo no.
No, mercoledì prossimo no, perché sto a Madrid. E poi mi sa che è festa mercoledì prossimo.
Mercoledì prossimo, non lo so.
O martedì o mercoledì è festa, quando è festa?
Il primo no, di novembre sono i santi, poi sono i morti e poi non è, finisce lì, è mercoledì, il giorno appresso.
No, però io mercoledì non ci sono.
Vabbè, allora.
Vado a Madrid, ti mando una cartolina.
Ecco, che vai a vedere a Madrid?
Niente, vado così 3 giorni a Madrid. Vabbè. Andrò a vedere Barcellona hanno tolto la corrida.
Allora mettiamo un altro brano di questo.
Sì, dai, mettiamo il primo, quello che viene viene.
Il primo?
Sì.
Qua.
Buon appetito a tutti.
Buon appetito a tutti quanti, mi raccomando, mangiate poco e sciapo, senza caffè.
Senza eccedere.
Senza eccedere. Un po' di tutto senza eccedere.